Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Odio immensamente le ferrovie dello Stato, perché è lì che ci diciamo addio 4 volte al mese. E le tue scarpe rosse da sedicenne alcolizzato, che inciampano nelle valigie e nei biglietti troppo cari. Ah, sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile o necessario alla sopravvivenza di animali in estinzione come noi. Io odio immensamente i giardini comunali, perché è lì che t'ho visto scegliere per la prima volta, tra le statue e le panchine di un inverno educato. C'era solo una ragazza con la giacca di sua madre. Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile o necessario alla sopravvivenza di animali in estinzione come noi.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. E questa sera vi proporrò alcune storiette tascabili di Luigi Malerba, inframmezzate da musica, da buona musica italiana e da notizie brevi. Il tema delle storiette di questa sera è il cielo e le nuvole, un tema che ritorna di frequente nei miei programmi, anche perché faccio delle interviste, cerco di intervistare dei meteorologi, degli esperti che ci parlino un po' del clima, che ci spieghino delle cose. Non sempre si riesce a capire bene tutto, però bisogna continuare a fare delle domande, penso. La prima storietta che vi leggo si intitola Il cielo sporco. Gli aerei a reazione passavano veloci e lasciavano nel cielo azzurro lunghe righe bianche. Serafino si metteva a piangere ogni volta e si lamentava perché gli avevano sporcato il cielo. «Se io faccio una riga sul muro, tutti mi rimproverano, mentre quelli fanno le righe nel cielo e nessuno gli dice niente». Il padre gli spiegava che quelle righe erano fatte di aria e che dopo un po' scomparivano da sole. «Ma anche le righe fatte con il gesso si possono cancellare!» Il padre spiegava a Serafino che bisogna avere pazienza, perché gli aerei sono un mezzo di trasporto, che gli uomini hanno bisogno di viaggiare, che quando scrivono delle lettere da paesi molto lontani usano la posta aerea, cioè le lettere che viaggiano in aeroplano. Serafino non si dava per vinto. Diceva che queste righe le facevano soprattutto gli aerei militari e quelli farebbero meglio a starsene tranquilli invece di andare in giro a consumare la benzina. Il padre non riusciva a trovare una risposta. Sapeva che il figlio aveva ragione, ma per calmarlo diceva che forse ci vogliono anche quelli in caso di guerra. E Serafino ribatteva che adesso non c'era nessuna guerra e che gli aerei militari sono i più sporcaccioni, fanno le righe più grosse e fanno anche più rumore. Una domenica Serafino voleva andare a trovare la nonna che abitava in campagna, ma il padre disse che non si poteva perché la benzina costa troppo cara. Serafino si mise a piangere e a lamentarsi perché la benzina la consumavano tutta gli aeroplani. Andarono dalla nonna con il treno. Serafino parlò a lungo con la nonna. Parlarono di tempi lontani, quando non erano ancora stati inventati gli aeroplani. Durante il viaggio di ritorno, Serafino disse al padre che tanto tempo fa, lassù nel cielo, volavano soltanto gli angeli. Poi disse che gli angeli erano molto più educati degli aerei a reazione, perché non sporcavano il cielo. Cioè, non facevano le righe, non facevano rumore e non consumavano la benzina. Era sicuro di questo, perché glielo aveva detto la nonna. Il padre disse che era proprio vero. Gli angeli non sporcavano il cielo, non facevano rumore e non consumavano la benzina. Però, aggiunse, facevano pipì in testa alla gente che andava a piedi e quelli più maleducati facevano anche le cacche. Da quel giorno, Serafino non parlò più degli angeli e nemmeno degli aeroplani.
Thank you. Ragazzi di prole, le dita dei piedi a cavallo si sa. Lingue, giare, scaracchio, servizio, concerti di ore a raticava. Occhio feriale, bocca di pesce, faro acciaccato, la caccia congrega. Poi c'è la banda, figlia fibrilla, uomo pro la sola nostalgia. Gonfalone di vecchi comuni, di piazze, di arche, di cose dovute. Era bruscare, sfidare, brandire, costiere, le fiere, l'assomigliare. Vino sul prato, uva, peccato. Immagini l'orto di preti al mercato. Acqua di fonte, richiamo di donna. Razzi e ragazzi al sicuro dal vento. D'estate vernice di gozzo, la sposa nell'auto matrimoniale, casse di birra, uomini in prova, stanotte il suo cane non mangerà.
Questo era Vento di Sud, addosso agli scalini, e continuiamo con le storiette di Luigi Malerba. Consumare il panorama. Il cielo era limpido e l'aria pulita, ma dai cannocchiali del Gianicolo il panorama di Roma appariva sfocato e confuso. Le prime proteste arrivarono da certi turisti svizzeri, i quali si lamentavano perché avevano sprecato le loro monete da 100 lire per degli apparecchi che funzionavano male. Il comune mandò un esperto e fece sostituire le lenti che forse si erano appannate a forza di stare lassù all'aperto. Ma le proteste continuarono ad arrivare per scritto e arrivarono anche molte telefonate. Il comune allora mandò un altro esperto a provare i cannocchiali. Venne fuori una novità piuttosto singolare. Il panorama dal Gianicolo appariva sfocato non soltanto attraverso i cannocchiali, ma anche a occhio nudo. A questo punto il comune disse che il problema non era più di sua competenza. Ma i turisti continuavano a lamentarsi con lui, a scrivere e a telefonare. Dopo aver osservato a lungo la distesa dei tetti dai quali affioravano le cupole delle chiese romane e il bianco monumento di Piazza Venezia, molti corrivano dall'oculista e qualcuno incominciò a portare gli occhiali. Venne chiamata una professoressa di panoramologia dell'Università di Minneapolis, Minnesota. La professoressa si affacciò al muretto del Gianicolo in ore diverse, all'aurora, all'alba, a mezzogiorno, al tramonto e anche di notte. Alla fine scrisse una lunga relazione sulla distribuzione dell'idrogeno nella fotosfera, sui fenomeni di rifrazione, sull'anidride carbonica che inquinava l'atmosfera e infine sugli effluvi di piante esotiche dal sottostante orto botanico. Ma non propose nessun rimedio. Un usciere del comune che abitava dalle parti del Gianicolo ed era venuto a conoscenza del problema scrisse una lettera al sindaco per esporre una sua teoria. Secondo lui, il panorama di Roma, a forza di essere guardato dai turisti, poco alla volta si stava consumando. E se non si prendevano dei provvedimenti, alla fine si sarebbe consumato del tutto. In una nota in fondo alla lettera, l'usciere aggiungeva che lo stesso fenomeno si stava verificando anche con il Cenacolo di Leonardo e con altri capolavori della pittura. In una seconda nota sottolineava, come conferma della sua tesi, il fatto che il panorama peggiorava visibilmente durante la primavera e l'estate in coincidenza con il grande afflusso di turisti, mentre d'inverno, quando i turisti erano pochissimi, non si notavano peggioramenti, anzi sembrava quasi che il panorama si ricostituisse lentamente nella sua nitidezza tradizionale. Altri esperti panoramologi scattarono fotografie dal Gianicolo settimana per settimana e anche queste parvero confermare la tesi dell'usciere. La verità, per quanto strana, appariva ormai chiara e lampante. Gli sguardi dei turisti stavano consumando il panorama di Roma. Una lebbra sottile corrodeva lentamente l'immagine della cosiddetta città eterna. L'ufficio stampa del comune commissionò degli articoli dove si tentava, per scoraggiare i turisti, di mettere in ridicolo il panorama in generale, il concetto stesso di panorama. Alcuni di questi uscirono con dei titoli come «Alla larga dal panorama» o «La banalità del panorama». Altri, più polemici, erano intitolati «Sputare sul panorama». «Finiamola con questo panorama! Non si vive di solo panorama!» Un famoso semiologo scrisse un lungo saggio intitolato «Panorama, catastrofe di un messaggio». Alcuni giornalisti si abbandonarono a maliziose quanto gratuite supposizioni, fantasticando sulla maggiore corrosività dei turisti giapponesi o di quelli americani e tedeschi, a seconda degli estri o antipatie loro e dei giornali sui quali gli articoli venivano pubblicati. Da ciò nacquero alcune polemiche che fecero un certo rumore e non giovarono certamente allo scopo che gli articoli si erano proposto. Infatti, tutta questa pubblicità, per quanto negativa, finì per aumentare il numero di turisti che affollavano il Gianicolo. Il Comune di Roma, su consiglio di un esperto fatto venire dalla Cina, fece piantare alla chetichella sotto il muro del Gianicolo una bella fila di giovani cipressi, in modo che entro qualche anno il panorama sarebbe rimasto completamente chiuso dietro una fitta barriera sempreverde.
Questa fanciulla amor, fammi pia, che m'ha ferito il cuor nella tua via.
bellissima. Questa era una rivisitazione del gruppo delle Farawalla di una canzone di Francesco Landini, parliamo del XIV secolo, Questa fanciulla amor, veramente molto molto interessante. E continuiamo con le storiette di Luigi Malerba. La terza storietta che vi racconto questa sera è Tontolino e le nuvole. Quando compì 10 anni, Tontolino lasciò la vecchia zia, che aveva il difetto di occuparsi soltanto dei gatti, e andò sulle montagne con un pastore per aiutarlo a pascolare il gregge. Le pecore erano molto gentili con lui e non scappavano mai. Stavano lì tutte insieme a brucare le erbette, ogni tanto facevano beh, si lasciavano mungere quando avevano pronto il latte e la sera si lasciavano condurre all'ovile. Mentre le pecore pascolavano, Tontolino passava il tempo a guardare il cielo, perché aveva scoperto che il cielo è molto divertente. A Tontolino dispiaceva di non poter andare a scuola e fu così che imparò a leggere le nuvole come se il cielo fosse un grande libro illustrato. Vedeva nelle nuvole tante pecorelle, di quelle che fanno piovere a catinelle, ma vedeva anche molti altri animali veri e fantastici come cavalli, draghi, cammelli, centauri, oche, chimere, dromedari, ippogrifi, tartarughe, sirene, dinosauri e altri animali come cani, lupi e coccodrilli. Quando aveva fame, Tontolino vedeva nelle nuvole prosciutti e salsicce, alberi carichi di mele, grandissime pagnotte di pane fresco e profumato. Certi giorni vedeva nelle nuvole anche caciotte di pecorino e formine di ricotta fresca. Vedeva le caciotte e la ricotta lassù nel cielo e sentiva il profumo sotto il naso. La cosa si spiegava con il fatto che il pastore per il quale lavorava faceva il formaggio e la ricotta lì all'aperto, dopo aver acceso un bel fuoco sotto il pentolone di rame. Ogni giorno Tontolino guardava le nuvole e ogni giorno vi leggeva cose diverse. Carri, falci, vulcani, barche, aratri, martelli, pignatte e altre cose ancora. Un certo giorno Tontolino incominciò a vedere nelle nuvole un treno lungo lungo con la locomotiva in testa. Il treno correva verso il nord. Correva, correva con la sua locomotiva che mandava fuori grandi sbuffi di fumo. Tontolino guardava il treno che correva nel cielo, qualche volta riusciva a distinguere anche le ruote e i finestrini, e affacciati ai finestrini i passeggeri che sventolavano i fazzoletti per salutare quelli che stavano a terra. Tontolino vide il treno per molti giorni di seguito. Faceva tanto fumo e correva sempre verso il nord. Se faceva attenzione poteva anche sentire il rumore delle ruote sulle rotaie. In quel periodo Tontolino era molto triste perché mangiava troppo poco e si sa che la fame fa venire la tristezza. Un giorno, invece di portare al pascolo le pecore, Tontolino prese la strada che portava alla pianura e quando fu nella pianura prese la strada che portava al paese e quando fu al paese prese la strada che portava alla stazione e quando fu alla stazione domandò qual era il treno che andava verso il nord e quando seppe qual era il treno che andava verso il nord comprò il biglietto e quando ebbe comprato il biglietto montò sul treno che aveva in testa una locomotiva che mandava fuori grandi sbuffi di fumo come quella che aveva visto nel cielo. Mentre il treno si allontanava dalla stazione, Tontolino si affacciò al finestrino e sventolò il fazzoletto per salutare quelli che erano rimasti a terra, anche se non li conosceva. Nella città del nord dove si fermò il treno, Tontolino imparò a leggere e a scrivere e trovò un lavoro che gli permetteva di mangiare a sufficienza tutti i giorni. In quella città c'era quasi sempre la nebbia, ma una domenica mattina che il cielo era più chiaro, Tontolino vide delle nuvole tutte in fila come i vagoni di un treno e davanti ai vagoni c'era una nuvola a forma di locomotiva che mandava fuori grandi sbuffi di fumo. Il treno correva, correva nel cielo, questa volta nella direzione del sud. Tontolino pensò che adesso che sapeva leggere e scrivere forse poteva ritornare nel paese dove era nato. Così decise e così fece. Al suo paese venne assunto dal comune come scopino. Adesso doveva guardare dalla mattina alla sera le immondezze della terra, invece delle nuvole del cielo.
sapere senza. Se guardi le mie mani, non c'è bisogno di parlare. Comunque se mi toccano, dov'è il mio punto debole? Divento incandescente, sarò una vipera. Oh, 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 sarò.
Non leggi mai i giornali, per rilassarsi un po'. Le piace più cantare.
State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la Radio.
E questa era Giuni Russo in Una vipera sarò. E veniamo alle notizie, alla emissione di CO2. Beh, dai racconti di Malerba abbiamo parlato del cielo, ma le emissioni di CO2 sono del 3%, sono aumentate del 3%, quindi in Europa, nell'Unione Europea, nel secondo trimestre di questo anno sono più alte del 3% dell'anno scorso, nello stesso periodo. L'aumento è dovuto soprattutto alla al ripartire dell'economia dopo la corona, dopo la crisi della corona, della pandemia. Questo è stato, sono le notizie che ci dà l'Eurostat, l'ufficio delle statistiche, e queste cifre vengono rese note proprio nel periodo in cui in Egitto si sta svolgendo il top del clima. L'ufficio di statistica dell'Unione Europea afferma che le emissioni totali nel secondo trimestre sono state di 905 milioni di equivalenti di CO2. La CO2 non è l'unico gas serra, che è quello che trattiene il calore nell'atmosfera. Per avere dei dati più chiari, bisognerebbe anche considerare l'effetto riscaldante di altri forti gas a effetto serra, come il metano e il gas, l'H-gas, e riportarli quindi agli equivalenti della CO2. Quindi praticamente bisognerebbe anche ridurre il metano, ma bisognerebbe anche fare qualcosa per i rifiuti, perché praticamente non stiamo assistendo a una vera e propria compressione dei rifiuti, riduzione dei rifiuti. Io penso soltanto alla città di Amsterdam, dove veniva raccolta, fatta la raccolta differenziata della plastica, è stata interrotta con la scusa che è possibile separare la plastica in un secondo momento, ma io sospetto molto fortemente che tutti i rifiuti vengano indifferenziati, vengano bruciati, e dalla combustione dei rifiuti si producono quindi di nuovo dei gas climalteranti, e quindi bisognerebbe assolutamente ridurre i rifiuti. Bisognerebbe fare anche la raccolta differenziata dell'organico, cosa che Amsterdam si rifiuta di fare con la scusa che i cittadini non sono disponibili, non vogliono farlo. Ma questo è un pretesto assurdo, perché sappiamo che la componente organica dei rifiuti del normale sacchetto di immondizia è quasi del 2/3. I rifiuti organici sono una risorsa, sono preziosi, è veramente gravissimo bruciarli, come stiamo facendo, come Amsterdam sta facendo negli inceneritori. E quindi è chiaro che se vogliamo affrontare seriamente il problema delle emissioni climalteranti dobbiamo fare molto molto di più. Ma i problemi non sono soltanto questi, c'è anche il gravissimo problema di questa guerra che continua. Io continuo a ripetere quello che ho detto dall'inizio, che secondo me la guerra è una cosa orribile, però schierarsi da un lato e decidere che ci sono i buoni e i cattivi e che bisogna sconfiggere i cattivi fino alla fine a tutti i costi, quindi fornendo armi sempre più pericolose, armi che comunque uccideranno degli esseri umani, ecco, anche se sono cattivi, però nessuno ci autorizza a fare la guerra, nessuno ci autorizza a distruggere altre vite. E quindi la produzione delle armi, la fornitura di armi è, secondo me, assolutamente sbagliata. Non è il modo per terminare questa guerra orribile. L'unico modo è quello di arrivare a dei negoziati, a dei veri e propri negoziati tra le parti in causa. E quali sono le parti in causa? Sostanzialmente i grandi imperialismi, i grandi paesi, le grandi potenze militari, sappiamo quali sono, e queste devono ritrovarsi a un tavolo di trattative, devono trovare un compromesso. Non possiamo noi assumerci il diritto di decidere chi è buono e chi è cattivo e chi deve essere sconfitto a tutti i costi, distrutto, annientato. Sì, qualcuno sarà più cattivo di altri, ma non sta a noi decidere, perché non siamo noi, non abbiamo il diritto di decidere dall'alto chi merita di essere sconfitto e chi merita di essere annientato. Vi faccio ascoltare la canzone di Sting, Russians, una canzone purtroppo sempre attuale, che ci ricorda come siamo tutti esseri umani e che nessuno ha il diritto di decidere che l'altro debba essere annientato in una guerra. Questo è Sting in Russians.
Subscribe to this point.
E questa era Sting in Russians. Non dimentichiamo mai che abbiamo tutti la stessa biologia, che siamo tutti esseri umani e che non ci sono i buoni, assolutamente buoni, assolutamente cattivi dall'altra parte, e non abbiamo il diritto di armare popoli perché facciano la guerra tra di loro. L'unica cosa che possiamo fare, se vogliamo dare una mano, è favorire dei negoziati. Se non siamo in grado di dare una mano, dovremmo astenerci dal parteggiare e fornire delle armi. Nel frattempo, mentre tutto va avanti, succedono queste cose che poi non si capisce bene, perché i comuni possono mantenere i propri contratti per il gas. Quindi comuni e altre istituzioni olandesi che hanno un contratto per il gas con il fornitore d'energia tedesco Sefe, che sarebbe un ex filiale della russa Gazprom, non devono interrompere questi contratti ora che la Germania ha nazionalizzato la ditta. Questo l'ha detto Rob Jetten del Clima Energie del partito D66 e l'ha annunciato martedì scorso in una lettera al Parlamento. In aprile Jetten ha fatto sapere che i contratti con Gazprom Germania dovevano essere rescissi. Questi contratti contribuivano a alimentare le casse della Russia, e quindi non erano desiderabili, quindi non era auspicabile continuare a arricchire queste casse della Russia, della Federazione Russa. Che la ditta poi in seguito è diventata la Sefe e non prendeva più gas dalla Russia, non avrebbe cambiato nulla a questa decisione. Le azioni di questo fornitore appartenevano pur sempre ancora alla Russia. Inizialmente i comuni e le altre istituzioni avrebbero potuto ottenere un esonero fino alla fine di marzo 2023, chiedere un esonero per la conclusione di nuovi contratti energetici. Però ora, a quanto pare, i comuni possono mantenere questi contratti. Queste cose non è che si capiscono molto bene, questi cambiamenti. E il gas ovviamente fa comodo, interessa, e per avere il gas si può anche un po' venire meno ai principi enunciati in precedenza. E un'altra cosa molto interessante è proprio capire perché, come mai la Germania può nazionalizzare delle ditte che forniscono energia e perché questo non succede per esempio anche in altri paesi, perché non è possibile. Secondo me la fornitura d'energia, visto che è un bene primario, dovrebbe essere nelle mani dello Stato e non dei privati, quindi lo Stato potrebbe benissimo guadagnarci ovviamente dalla fornitura d'energia senza eliminando però tutto quel profitto, quel valore aggiunto che va soltanto nelle mani degli investitori. Se la produzione d'energia fosse statale, gli utili potrebbero essere in parte riconsegnati allo Stato e essere utilizzati anche in gran parte per l'ammodernamento, per la conservazione della struttura, per la manutenzione, quindi reinvestiti nel settore stesso, invece di andare a arricchire i soliti privati. Ma si sa, queste sono le contraddizioni che avvengono al giorno, che avvengono tutti i giorni e verso le quali naturalmente bisognerebbe essere molto molto più critici. La fornitura d'energia non è un lusso, è un bene primario e quindi dovrebbe essere rinazionalizzata in mani pubbliche, come evidentemente sta facendo la Germania. Io direi di abbassare un pochino il livello, quindi di rilassarci un po' con gli Schiantos. Questa canzone è Mono tono degli Scantos.
Bravo! Cretino! Scemo!
Vortice.
Se c'è la luna in cielo, io ti penso sotto il melo. A te vola il mio pensiero, mentre mi faccio un po' di nero. Io ti amo, per favore scrivimi, non sorridermi ma lavati. Per me esisti solo te, l'altra sera sul bidet io pensavo a te. Quando ti stringo tra le braccia
tue
e ti bacio sulla faccia
tua,
sento un vortice d'amore.
Oh, che
come sono disperato, la mia donna m'ha lasciato, son caduto nel fossato e mi sono anche bagnato.
Che disperazione!
Ogni tanto ci stanno bene gli Scantos per alleggerire un po' l'atmosfera. Questo era Vortice e Monotono. E ascoltiamo ora invece qualcosa di un pochino più impegnativo. Sono una canzone romantica di Faisal Tahir e Gino e si chiama Gandura.
Thank you.
Siamo quasi arrivati alla fine di questo programma di questa sera, Radio Onda Italiana Libera la Radio con Silvia Terribili, e il programma dedicato a tre storiette di Luigi Malerba, scrittore italiano, nato nel 1927, scomparso da qualche anno. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, si è dedicato al giornalismo, alla narrativa, alla sceneggiatura cinematografica e televisiva. Vi ho letto tre storiette e vi ho dato un po' di notizie di attualità, soprattutto relative ai problemi che ci affliggono più da vicino, e quindi la situazione climatica e purtroppo la guerra. Chiudiamo con Enzo Avitabile in Mane a Mane.
Gianluigi, su una per fare.
E chi è verargin, ghiaccia sarra tro, e la confonne nav, arrugginisce cade, e valigi cospa, e paura raie. Canco e molula, toroia e moluca, nelle lene munea. Giancaio moluca, toroia e moluca, in la menine munea.
E grazie ancora della vostra attenzione e a risentirci alla prossima settimana.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana